Radio Nuova Trieste presenta Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. Continuo la lettura del mio libro Rossini e dintorni, che ho scritto parecchi anni fa con le edizioni Lint, per arrivare agli impresari. Ne avevamo già parlato, però insomma, perché non ritornarci in qualche maniera? E quindi, per ritornare proprio agli impresari e ai loro alterni destini, dobbiamo ricordare come, a volte, siano stati anche uomini fortunatissimi. È il caso, ad esempio, di un certo Gallo, impresario di un teatro veneziano di quart'ordine, sull'orlo del fallimento. La celebre Malibran, donna bizzosa ma generosissima, viene a conoscenza della situazione e organizza subito uno spettacolo di beneficenza diretto e sceneggiato da lei stessa. La serata frutta 2.500 franchi. Altri 11.500 vengono da lei personalmente donati al Gallo e da allora, in segno di eterna riconoscenza, il teatro si chiamerà Malibran. Destini diversi in un mondo caotico, all'eterna ricerca dell'emozione e della sensazione, che trova perfino nell'epigrafe tombale un'ultima occasione di soddisfare vanità personali, ma anche dichiarare successi autentici. Ecco, Domenico Barbaia, principe degli impresari teatrali, rilevò dalle ceneri il Teatro Massimo, fece sorgere il Tempio di San Francesco di Paola e non perciò divenne più ricco. Rozzo nelle parole, nobile nei fatti, ebbe fortuna maggiore del suo stato ed animo maggiore della sua fortuna. Fu seguito nella tomba dalle lacrime di molti, dal dispiacere dell'universale. Visse 63 anni. Come avete capito, questa è l'epigrafe dedicata a Domenico Barbaia, che abbiamo visto nelle scorse puntate essere l'impresario più importante alla fin fine d'Europa. Di fatto, con il parvenu Meneghino, già lavapiatti, biscazziere e appaltatore militare, trova fine l'impresario del buon tempo antico e dà inizio la grande imprenditoria teatrale ottocentesca di stampo industriale e di mire europee. Per Napoli e poi per Vienna, Barbaia si accaparra assolutamente il meglio che riesce a trovare sulla piazza. E il meglio, intorno agli anni venti, si chiama Rossini, Weber, Spontini e Cherubini. Si chiama i soprani Isabella Colbran e Henriette Sontag, i contralti Rosmunda Pesaroni e Caroline Unger, i tenori Emanuele Garcia e Andrea Nazzari e ancora Giovanni David, Giuseppe Cicci Marra. Poi ci sono i bassi, Michele Benedetti e Filippo Galli, i danzatori e coreografi Armando Vestris e Luisa Taglioni. Con tali nomi e con una gestione dove il decisionismo prevale sulla burocrazia, per più stagioni Barbaia riesce a costruire al San Carlo l'unicum di una compagnia che è stabile di fatto, sul basamento di una struttura teatrale moderna ed efficiente e di un'orchestra di qualità superiore. Un sistema produttivo che non avrà eguali nei teatri d'opera coevi e non solo italiani. Il genio rossiniano vi esploderà come una melagrana matura in una sequela tumultuosa di creazioni che l'ascoltatore odierno recepisce a tutt'oggi come invasate da uno sperimentalismo eccitato e visionario. E arriviamo ai cantanti. Secondo Balzac, intorno al 1830, non c'era persona in Europa che non desiderasse vantarsi di avere la firma del Cigno di Pesaro nel suo carnet di autografi. La gloria, allora, non era già più tanto recente. Di certo, nel 1822, in un concerto a Vienna, dove nella stessa serata furono eseguite musiche di Beethoven e Rossini, fu quest'ultimo ad essere osannato. Questi due cenni storici ci rivelano il successo assoluto, totale e incontrastato di cui godette Gioachino, anche se, purtroppo, plauso, gloria e considerazione dei contemporanei non lo preservarono mai dal quotidiano onere di dover difendere le proprie musiche dalla scarsa capacità e professionalità dei cantanti. Lo stile d'approccio non era sempre protocollare. E leggiamo. Bologna, 8 novembre 1811. Al signor consigliere di Stato, prefetto del Dipartimento del Reno, la direzione degli spettacoli. Nella prova generale dell'opera seria che ha avuto luogo questa mane, il signor Gioachino Rossini, maestro al cembalo, si è fatto lecito di minacciare di bastone quei coristi che non servissero i suoi voleri. Questa indegna maniera di procedere in un momento in cui il teatro raccoglieva molte persone ha destato nei coristi stessi il più alto risentimento ed hanno addimandata una riparazione. Riconosciuto da noi giusto il reclamo, lo abbiamo fatto tradurre a questo corpo di guardia e arrestato, e di lei disposizione per quelle misure che giudicherà al caso convenire. Abbiamo l'onore di riverirla con tutta la stima e considerazione. Insomma, una lettera contro Gioachino. Gli anni passano, i trionfi seguono i successi, ma il problema rimane invariato. 7 anni dopo, a Bologna, sempre 20 maggio 1818, e leggiamo questa lettera. Gioachino Rossini e Giulio Perticari, pregiatissimo signor, le prove sono principiate e mi permetto dire che tutto andrà a seconda dei comuni desideri, cioè bene. Sabato spedisco le parti dei coristi che prego far diramare a quei cani per poter al mio arrivo, che sarà circa il 28 del corrente, unirli coi cantanti. E lei dice bene. Costerebbe assai di più scritturandoli costì. Bramerei sapere se fra i coristi vi fosse uno capace di fare una piccola particina. In caso diverso si lasci una piazza vacante che troverò io costà l'adatto. E l'adatto non era tanto facile da trovare, se anche Hegel nelle sue lezioni di estetica osserva: quando si dice, per esempio, che Rossini ha facilitato il compito dei cantanti, ciò è vero solo in parte, perché lo ha reso al contempo più difficile, avendo egli molte volte fatto appello alle attività del loro genio musicale autonomo. Ma se questo è realmente tale, l'opera d'arte che ne scaturisce acquista un incanto del tutto peculiare, poiché in tal caso ha presente davanti a sé non solo un'opera d'arte, ma lo stesso reale produrre artistico. L'opera rossiniana è quindi sottoposta ad una sorta dell'an vital ante litteram, al punto che, continua sempre Hegel, lo stesso Rossini è anche troppo infedele al testo e con le sue libere melodie oltrepassa ogni confine. Soprattutto la sua opera si lascerebbe risolvere nella particolare libertà artistica del cantante. Ricapitolato, l'assunto hegeliano suona come un banale problema di reciproche infedeltà immerse in un clima di allegria e di autentica pochade. Il cantante infedele alla musica, Rossini infedele al testo. Pure il rapporto fra interprete e compositore, testo letterario, non era così disinvoltamente conseguenziale. Anzi, in questo caso, più che di infedeltà, bisognerebbe di volta in volta parlare di libertà espressiva, di esigenze artistiche, di compromessi pratici, di problemi economici. Dovremmo capire meglio l'importanza del libretto in quel particolare momento storico, nonché come questo dovesse rispettare, per essere accettato, determinati cliché, mentre all'opposto, quanta maggiore libertà inventiva fosse accordata dal pubblico alla parte musicale. Verremmo quindi rapidamente a scoprire che la spicciativa triade libretto, compositore, cantante diventerebbe subito un necessario quadrum virato. Il pubblico non può mai essere dimenticato, specie in un momento storico di tale portata. E ancora scopriremmo che, pur imboccata una strada di maggiore correttezza scientifica, saremmo comunque ben lontani dall'offrirne un quadro esaustivo, se non considerassimo almeno alcuni di quei fattori che, molto opportunamente, nella psicologia applicata vengono definiti variabili. Ma al di là di questa estemporanea, rapida scaletta di possibili risposte al filosofo tedesco, meglio cominciare ab origine e capire qual era a quel tempo la situazione generale del canto. Per rispondere esaurientemente, partiamo dall'aspetto meno noto e ciò nonostante altamente indicativo di una diffusa cultura musicale. Nel 1770, Leopold Mozart rimase esterrefatto quando, assieme al figlio Wolfgang, sentì a Milano una coppia di mendicanti cantare per quinte un intero brano senza sbagliare una nota. Notò che mai in Austria aveva potuto apprezzare nulla di simile e a lungo magnificò una tale consolidata tradizione popolare italiana. Idealmente collegati con la facilità popolare, anche se più fortunati nelle possibilità lavorative e comunque di necessità più attenti alle nuove produzioni operistiche, furono gli orecchianti, cantanti che non sapevano leggere la musica, ma dotati di ottima, a volte sorprendente, memoria musicale, tanto da arrivare anche a calcare le scene. Fra i tanti potremmo ricordare Brigida Banti, che trionfò alla fine del Settecento. Narrano le cronache che il suo talento era tale da permetterle di interpretare alla perfezione un'aria ascoltata una sola volta. I geni naturali, è ovvio, sono pochi. I più dovevano affrontare con metodo e dedizione lo studio della musica e del canto. In genere, il bisogno di apprendere veniva ampiamente soddisfatto dai maestri di cappella, i quali preparavano, dirigevano e spesso componevano le messe, che i cori delle chiese eseguivano sotto la loro conduzione durante le festività. Il maestro di cappella era il primo e spesso l'unico responsabile della formazione dei cantanti. Alle tante cappelle vennero affiancate in Italia altre istituzioni musicali, come i quattro orfanotrofi femminili di Venezia, le altre quattro equivalenti istituzioni maschili di Napoli e le numerose accademie o società filarmoniche diffuse in molte città italiane. Questa era la situazione intorno alla metà del Settecento. Ma nei 50 anni che seguirono, con il proliferare delle stagioni d'opera, i poli di interesse si spostarono. Si sviluppò la musica profana, i cantanti più validi cominciarono a prodursi sempre più sui palcoscenici e sempre meno nelle occasioni religiose. Le storiche istituzioni musicali cominciarono a chiudere definitivamente i battenti. Dei famosi orfanotrofi musicali, in tutta Italia ne rimase aperto soltanto uno fra quelli di Napoli. Come sempre, c'era ancora un altro modo, il più ovvio, per accostarsi allo studio del canto: seguire gli insegnamenti di un maestro privato. Fra i migliori insegnanti agli inizi dell'Ottocento si annoverano i famosi castrati o musici, artisti molto preparati e sensibili. Conoscevano la teoria, il canto, gli strumenti a tastiera, sui quali si accompagnavano nei concerti solistici, e padroneggiavano una cultura generale del tutto insolita per l'epoca. Pratica comune, peraltro a tutt'oggi diffusa nei paesi orientali, era che l'allievo vivesse in casa del maestro, condividendone così la normale quotidianità. Gli studenti troppo poveri per potersi pagare le lezioni, il vitto e l'alloggio, si impegnavano, una volta entrati nella professione, a corrispondere un vitalizio all'insegnante che li aveva seguiti. Apprendistati di questo tipo, almeno per i cantanti, tenori soprattutto, proseguirono sino alla Seconda Guerra Mondiale. Tra i più celebri è il contratto del 1891, che legò Caruso al suo insegnante di canto. Doveva passargli un quarto dei suoi guadagni per i primi 5 anni di carriera professionale. Date queste premesse, è opportuno approfondire il personale dinamico rapporto col canto vissuto dal nostro Gioacchino. Rossini aveva debuttato professionalmente come cantante nel 1804 a Ravenna e Imola, mentre a Bologna nel 1808 aveva preso numerose lezioni private dal celeberrimo tenore Matteo Babini. Il canto non costituì certamente la zona seriosa e compassata della sua più generale professione di musicista. Il suo temperamento burlone trovava solo occasioni per accendersi, mai per spegnersi. A Roma, durante un'esibizione a casa di un cardinale, gli fu chiesto di non cantare arie di carattere amoroso. Aveva ormai una bella voce di baritono. Così stimolato, per tutta risposta, cantò con espressione versacci sconci in stretto dialetto emiliano, che nessuno poteva capire. L'altissima aneddotica intorno al rapporto di Rossini con i cantanti ci testimonia il fatto che, anche se raramente sereno, il dialogo con i suoi interpreti fu intenso. La sincerità assoluta. Rossini non scriveva per voci ideali, ma si ispirava direttamente alla realtà vocale di ogni singolo esecutore che egli stesso voleva conoscere ancor prima di stendere i primi temi dell'opera. Era un artista duttile che sapeva valorizzare al meglio le possibilità tecniche dei singoli esecutori e di conseguenza l'interpretazione delle sue opere. Vivo estimatore del passato, ma attento alle migliori innovazioni del presente, Rossini sperimentò su se stesso l'opportunità di cambiare alcune consolidate tradizioni. Applaudì convinto l'esecuzione del Guglielmo Tell offerta nel 1829 dal tenore Adolphe Nourry, che la eseguì con il tradizionale do di testa, e 2 anni dopo, stupito e contrariato, si oppose a Gilbert Louis Dupré, che sperimentava i suoi primi do di petto cantando a piena voce la parte di Aroldo, ufficializzando così questa sua nuova personale impostazione tecnica. Rossini, sebbene allora si dimostrasse profondamente turbato dal tramonto del settecentesco bel canto, tuttavia per anni seguì attentamente e alla fine cominciò a valutare meglio il Dupré, che, con la sua nuova tecnica vocale stava anche gettando le basi del canto drammatico, indispensabile ad affrontare l'opera romantica. Non per nulla Donizetti ebbe il Dupré come fedele interprete. I migliori compositori non erano fuorviati da pubblico e critici ancora legati al tradizionale gusto antico, che avevano battezzato la nuova tecnica vocale urlo e urlatori, chiamati i suoi primi campioni. È fin troppo facile notare come la storia si ripeta nei suoi eterni corsi e ricorsi vicchiani. Urli e urlatori, infatti, furono esattamente chiamati anche i cantanti italiani della musica leggera che trionfò negli anni Sessanta. Da più parti si gridò allo scandalo, ma fra gli interpreti d'allora Mina viene a tutt'oggi considerata una delle migliori cantanti del mondo. Analoga, in chiave operistica, la considerazione di cui godette Dupré e che a un certo punto riuscì ad aver ragione anche del riottoso Rossini. Definito l'atteggiamento generale del nostro verso alcuni sperimentalismi vocali, ebbene a questo punto cedergli la parola e dargli l'opportunità di affrontare in maniera esaustiva un tema così legato allo sviluppo del melodramma. Nel famoso colloquio con Wagner, Rossini annovera fra le cause del suo quarantennale silenzio il fatto che l'arte del canto era in declino. Wagner incalza. A cosa attribuisce un fenomeno tanto inatteso in un paese in cui le belle voci abbondano? È Rossini. Alla scomparsa dei castrati. Non si può immaginare come siano affascinanti la voce e il consumato virtuosismo di cui sono dotati. In mancanza di altro e per generosa compensazione, questi bravi fra i bravi.
Felice ai tuoi Speranza, dall'arme io sento i voti.
Vedetta, vedetta!
Sono essi miei più fidi, chi mai li guida me?
Radio Nuova Trieste ha presentato Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.